Siete all'ascolto di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Che si può ascoltare anche in onda media sui 585 kHz per Roma e il Lazio.
Siete all'ascolto di 105 Live, il canale in FM della Radio Vaticana.
Potete seguire i nostri programmi anche via satellite su Eutelsat 13 gradi est, Buker Rai, per l'Italia e il bacino mediterraneo.
Minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori,
volontariato,
tossicodipendenti,
minori,
anziani,
senza fissa
carcerati.
Dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. I temi di oggi sono la tratta degli esseri umani e la diffusione della droga fra i giovani. Prima di entrare in tema, ascoltiamo una piccola buona notizia. Idee vittoriose anti-racket. Da febbraio nel comune di Vittoria, in provincia di Ragusa, sono in vigore alcune nuove norme anti-racket volute dal sindaco Giuseppe Nicosia. I titolari di negozi e aziende che denunciano estorsioni sono esonerati dal pagamento dei tributi locali. Il provvedimento, battezzato il condono dei giusti, ha ora dato il primo risultato positivo. Un negozio di alimentari non dovrà pagare le tasse. La tratta di esseri umani è il mezzo con cui sempre più persone vengono schiavizzate. Riguarda tutti i continenti e quasi tutti i paesi del mondo. Si tratta del trasferimento di persone con la violenza, l'inganno o la forza, finalizzato al lavoro forzato, alla servitù o a pratiche assimilabili alla schiavitù. È un problema su scala mondiale, avviene sia all'interno sia attraverso i confini nazionali ed è una delle attività più redditizie della criminalità internazionale. È impossibile stilare delle statistiche perché la tratta degli esseri umani è un'attività sommersa. In un rapporto pubblicato dal governo statunitense nell'aprile 2002 si stima che il traffico mondiale ammonti a 700.000 persone ogni anno. Cosa sta facendo l'Europa per affrontare il problema della tratta degli esseri umani? Francesco Paolelli lo ha chiesto alla professoressa Paola Degani del Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università degli Studi di Padova. A seguire ascolteremo la professoressa Isabella Rauti, capo dipartimento del Ministero delle Pari Opportunità.
Europea si sta attrezzando rispetto a questo fenomeno in maniera molto efficace ormai da un certo numero di anni. Nel 2002 ha adottato una decisione quadro che crea un obbligo di criminalizzazione delle condotte di tratta. Si tratta di un atto normativo estremamente importante che si muove sulla scia del protocollo di Palermo addizionale alla Convenzione sul crimine transnazionale organizzato per prevenire, sopprimere e reprimere la tratta di persone. Si tratta appunto di una decisione quadro che oltre a creare un obbligo di criminalizzazione fissa anche dei minimi edittali di pena. L'Unione Europea è intervenuta poi anche con una direttiva, la numero 81 del 2004, che è una direttiva tesa a garantire un permesso di soggiorno per le persone che sono state vittime di tratta o che sono state coinvolte in azioni di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e che collaborano con l'autorità giudiziaria. Si tratta di una direttiva di cui sono destinatari solo i cittadini dei paesi terzi, ma è una direttiva che comunque stabilisce la previsione all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea di permessi di soggiorno in favore appunto di questi soggetti. Tenga conto che misure di protezione per le vittime di tratta sono stabilite nel protocollo delle Nazioni Unite, che è oggi un po' la norma di riferimento sul piano internazionale quando parliamo di questo fenomeno, perché non solo lo definisce l'articolo 3, ma stabilisce appunto un quadro di misure per quanto riguarda la protezione e per quanto riguarda la cooperazione di polizia e giudiziaria. In genere è un atto che in qualche modo ha fissato uno standard legislativo rispetto a questo fenomeno, di cui appunto si avvertiva ormai il bisogno da anni. Inoltre oggi abbiamo la Convenzione del Consiglio d'Europa per l'azione contro la tratta di persone, che con un'attenzione specifica ai diritti umani delle vittime, mettendo al centro il problema delle non discriminazioni e anche il profilo di genere che la tratta di persone, ha innalzato notevolmente questo standard, perché si muove sostanzialmente con un'attenzione specifica al tema della protezione della vittima, in modo particolare con l'articolo 14 che stabilisce la possibilità di garantire permessi di soggiorno alle vittime sia nell'ipotesi in cui collaborino con le autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria, sia nel caso in cui la vittima in qualche modo voglia sottrarsi tra virgolette a questo tipo di condizione, o non sia in grado di farlo perché non ha nulla da dichiarare o semplicemente perché ritiene in qualche maniera estremamente pregiudiziale o controproducente per se stessa farlo.
Le direttive europee forniscono un quadro generale. Come i paesi europei si stanno attrezzando per concretizzare queste direttive? E l'Italia, in mezzo a questi paesi europei, a che punto è?
Discorso estremamente complesso, perché l'Unione Europea accoglie tra virgolette al suo interno paesi che rispetto a questo fenomeno presentano rilievi e posizioni diverse. Faccio riferimento al fatto che nell'Unione Europea abbiamo paesi di partenza, paesi di transito, paesi di destinazione e paesi in cui convivono due o tre aspetti di quelli appena menzionati, per cui lo scenario è estremamente variegato. In linea di massima in questi anni si registra un maggior impegno da parte di tutti gli Stati nelle attività di contrasto rispetto a questo fenomeno. Certo, la strada da fare è ancora molto lunga, perché obiettivamente quando parliamo di tratta di persone dobbiamo prendere in considerazione la necessità di predisporre strumenti legislativi ma anche politiche che abbiano la caratteristica di essere olistiche, cioè che si muovano sul terreno della prevenzione, sul terreno della protezione delle vittime e ovviamente sul terreno del contrasto alle forme criminali che accompagnano questo fenomeno stesso. L'Italia direi che in questo senso è in una posizione tra virgolette privilegiata, perché ha adottato da anni misure che si sono poi rivelate estremamente efficaci, non solo nella protezione dei soggetti coinvolti come vittime nella tratta di persone, ma che sono risultate efficaci nel favorire le attività di contrasto e che tutto sommato si sono mosse in un'ottica di attenzione a quelli che sono i diritti umani delle vittime stesse. Anche dal punto di vista della possibilità di contrastare il fenomeno nella sua globalità, direi che l'Italia è un paese che in qualche modo si può dire più impegnato di altri. Certamente la strada da fare è ancora lunga, non si può però non registrare un impegno crescente da parte di tutti i paesi dell'Unione Europea rispetto a questo tipo di problematica, sia sulla scorta di quelli che sono gli obblighi legislativi che derivano dagli impegni internazionali e dal diritto comunitario, ma anche sia rispetto ad un'emergenza di criminalità organizzata e di bisogno di mettere al centro la persona, un'idea di sicurezza che sia anche un'idea di sicurezza umana, che sicuramente è crescente.
La dottrina sociale della Chiesa cerca di riportare al centro, come giustamente stava dicendo lei, la vita della persona in quanto soggetto e non oggetto, e quindi non merce da trasportare da un paese all'altro. In questo senso la legislazione europea e nazionale, come lei ci ha giustamente spiegato, si sta attivando per ridare dignità alla persona umana.
Sì, decisamente. Il problema della salvaguardia della dignità umana quando parliamo di tratta di persone è il problema centrale. La questione secondo me è estremamente complessa, investe politiche e interventi che vanno al di là della dimensione strettamente giudiziaria, della dimensione strettamente di polizia. Il problema è un problema di prevenzione, di interventi che possano in qualche modo da un lato attenuare quella che è l'offerta all'interno di questo mercato, ma dall'altro ridimensionare anche quella che è la potenziale domanda. Ovviamente bisogna lavorare sui paesi di partenza attraverso delle attività di sensibilizzazione, di conoscenza, cioè delle attività che pongano in qualche modo all'attenzione prima dei soggetti che sono potenzialmente vittima di tratta, quelli che sono i rischi che oggi incorrono in un processo migratorio che spesso non è analizzato in maniera così dettagliata da poter far emergere nel soggetto che desidera appunto migrare la paura verso situazioni di questo tipo. La gente che è coinvolta oggi nelle situazioni di tratta, in modo particolare di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, è spesso inconsapevole del destino a cui va incontro ed è inconsapevole perché sostanzialmente manca di quella dotazione di risorse personali, molto spesso un grado di istruzione adeguato, perché proviene da situazioni di isolamento, sempre più spesso si registrano provenienze dalle aree rurali, minori coinvolti in queste situazioni, sono tutte condizioni soggettive che non aiutano il soggetto a predisporre un progetto migratorio che in qualche modo sia, come dire, assicurato dal punto di vista di non incorrere in questi drammi umani che accompagnano poi il fenomeno della tratta di persone.
Era la professoressa Paola Degani del Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università degli Studi di Padova sulla tratta degli esseri umani. Il Ministero delle Pari Opportunità ha fatto pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale il bando per progetti a favore delle vittime di reati per riduzione in schiavitù e di tratta degli esseri umani. Quali sono i punti più importanti del bando? Francesco Paolelli ha intervistato la professoressa Isabella Rauti, capo dipartimento del Ministero delle Pari Opportunità.
Naturalmente i punti salienti del bando contengono quella che è da tempo l'attività del Dipartimento e l'impegno del Dipartimento sul fronte del contrasto alla tratta degli esseri umani. Il Dipartimento infatti coordina programmi di assistenza e di integrazione per le vittime della tratta e naturalmente per vittime della tratta si associa anche il reato di riduzione in schiavitù e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e per lo più internazionali di sfruttamento della prostituzione. In realtà questi bandi servono a presentare progetti di assistenza e integrazione. I progetti concretamente sono gestiti da regioni, da enti locali oppure da organizzazioni non governative che abbiano però con gli enti locali una convenzione e siano iscritti in un apposito registro. Devo anche specificare che questi progetti sono oggetto di un finanziamento, nel senso che il finanziamento statale interviene nella misura del 70% per quanto riguarda i progetti dell'ex articolo 18 e dell'80% per quanto riguarda i progetti dell'ex articolo 13 di cui stiamo parlando. Il resto, naturalmente, il restante 20% è a carico degli enti locali, evidentemente. I progetti hanno generalmente due livelli, direi. Uno è quello proprio di assistenza, di prima assistenza concreta alle vittime e poi l'aspetto di secondo livello che è quello del reinserimento, che significa naturalmente sostegno psicologico, conoscenza delle opportunità legislative e anche una volontà di reinserimento delle vittime che si rivolgono appunto alle associazioni che hanno questo compito di tutela, direi, e di assistenza.
Recentemente è stato firmato un protocollo d'intesa che prevede la collaborazione tra Italia e Romania nel contrasto al fenomeno del traffico di esseri umani, con azioni concrete di integrazione sociale ed occupazionale attraverso progetti e interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Quindi si crea lavoro e opportunità per contrastare il potere della criminalità organizzata.
Sì, è molto importante questo protocollo anche perché naturalmente la Romania fa parte della Comunità Europea e quindi questo modifica naturalmente i rapporti e le relazioni tra i paesi. Questo protocollo, che è stato sottoscritto dal Ministero del Lavoro, Famiglia e Pari Opportunità del governo romeno, dal nostro Dipartimento delle Pari Opportunità e dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e anche da molti enti locali regionali, tra cui anche la Regione Lazio, ma non solo, naturalmente ha alcuni elementi direi più tipici, per esempio l'idea di studiare azioni concrete di integrazione sociale ed occupazionale attraverso progetti ed interventi finanziati, come diceva lei, giustamente dal Fondo Sociale Europeo, anzi veramente si punta ad implementare il Fondo Sociale Europeo per l'inclusione sociale delle vittime e si pensa naturalmente al programma 2007-2013. Il protocollo prevede inoltre forme di partenariato da studiare insieme ed azioni transnazionali, nonché lo scambio delle cosiddette buone prassi tra i contraenti, e si è studiato come organismo diciamo di controllo un comitato di pilotaggio, e il protocollo ha valore quadriennale ma naturalmente può essere rinnovato, ma i paesi contraenti hanno anche la facoltà di uscire dal protocollo qualora si profilasse naturalmente una incomprensione tale da rendere la collaborazione impossibile. Naturalmente noi ci auguriamo che ciò non accada. Credo che questo protocollo costituisca anche dal punto di vista simbolico, oltre che fattivo, un elemento importante che sono sicura contribuirà naturalmente nel suo a rafforzare le azioni di contrasto rispetto al fenomeno, ma anche a rafforzare i programmi concreti.
Un'altra azione promossa dal Ministero è il progetto Arianna e la creazione di un call center, 1522 è il numero, a sostegno delle donne vittime di violenza.
Noi abbiamo come Dipartimento, come Ministero delle Pari Opportunità, abbiamo sia un numero verde sulla tratta e, come invece diceva lei, un call center, il 1522, che invece attraverso il progetto che si chiama Arianna, che Arianna sta per Attivazione Rete Nazionale Antiviolenza, ecco, c'è un'attività del nostro call center cui si rivolgono le donne, ma naturalmente non solo, però sono prevalentemente le donne, si rivolgono alle donne vittime di violenza. Va detto a questo proposito che la domanda si è un po' modificata nel tempo, nel senso che si rivolgono a noi donne di nazionalità diversa e si rivolgono per lo più, devo dirlo, perché subiscono anche in casa o comunque da parte del partner forme di violenza che non è soltanto una violenza necessariamente fisica, in molti casi purtroppo lo è, ma anche spesso una violenza, una pressione di tipo psicologico. Ed è un progetto che naturalmente presuppone appunto questa rete, da cui viene anche il nome, ed è un progetto che noi intendiamo anche essere un progetto pilota e naturalmente un progetto che può anche essere, proprio per questo suo meccanismo di rete, può essere allargato. Naturalmente il call center ha una ricaduta immediata rispetto alla chiamata e naturalmente le chiamate vengono appunto dirottate al call center e al centro, diciamo, al centro antiviolenza, anche con un riferimento territoriale più vicino.
Rispetto ai numeri di pubblica sicurezza, quindi 112 113, qual è la peculiarità del call center del Ministero delle Pari Opportunità per quanto riguarda le donne o le persone vittime di violenza?
Evidentemente si deve agire in totale sinergia, quindi è come accogliere un per primi un grido di appello e di aiuto e cercare poi di seguire le vittime, ma è evidente che la gravità delle richieste di aiuto che arrivano non possono essere che affrontate dalle forze di polizia competenti.
Era la professoressa Isabella Rauti, capo Dipartimento del Ministero delle Pari Opportunità sulla tratta degli esseri umani. Il numero verde del Ministero contro la tratta è 800-290-290, intervista realizzata da Francesco Paolelli. E cambiamo argomento, sempre più dilagante il fenomeno dell'aumento di consumo di droga da parte dei giovani. Il Modavi Onlus si occupa di promozione sociale per un volontariato che miri attraverso la rimozione del disagio al raggiungimento di un nuovo modello di società, una crescita del ruolo educativo, sociale e politico del volontariato e della promozione sociale. Fra le tante attività e i vari campi in cui agisce, il Modavi affronta anche il problema della droga e i giovani. Ascoltiamo Marco Scurria, presidente della Onlus. Scurria, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Vogliamo come prima cosa presentare la Modavi Onlus?
Sì, il Modavi, che sta per Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano, è una federazione di associazioni di volontariato, di promozione sociale e protezione civile, diffuso su tutto il territorio nazionale, ed essendo anche una ONG, quindi un'associazione che fa cooperazione internazionale, ha anche sedi all'estero come in Argentina e segue progetti in altre parti del mondo come l'Afghanistan, il Sahara, ed è un ente riconosciuto dal Ministero della Solidarietà Sociale ed è anche un ente di servizio civile. Alcune cose sono abbastanza, come dire, inquietanti, insomma, l'uso di sostanze stupefacenti, l'abbassamento dell'età in cui si inizia a farne uso, confermato anche dai dati che sono usciti, una notizia uscita sui giornali in cui una bambina di 12 anni è stata sorpresa a comprare droga. I ragazzi, è fatto conoscere ai ragazzi la reale portata delle conseguenze dell'uso di sostanze, perché su questo c'è purtroppo molta ignoranza, soprattutto tra i giovanissimi. Noi già da tempo diciamo che nelle scuole ci devono essere delle strutture stabili con personale differente ovviamente dal personale docente, che possa essere un punto di riferimento su queste tematiche per i ragazzi, perché il 77% dei ragazzi ha cominciato a usare sostanze stupefacenti per curiosità, perché non sapeva di che cosa, insomma, si stesse parlando. Allora hanno bisogno intanto nelle scuole di persone che gli raccontino che cosa è la droga davvero e se ci sono dei problemi, se i ragazzi hanno una qualche motivazione che li può portare a sballare, a sconvolgersi, trovare dei punti di riferimento. Anche perché questo lavoro va fatto anche insieme alla famiglia. Un altro dato importante di questa indagine è che i ragazzi che hanno una famiglia stabile con un padre ed una madre e che hanno con la famiglia un rapporto autorevole, non autoritario, ma un rapporto di confronto e di chiarezza dei ruoli, sono i ragazzi che sono più lontani dall'uso delle sostanze stupefacenti e che ne conoscono maggiormente gli effetti, mentre purtroppo chi ha una famiglia problematica e in particolare ha un rapporto di complicità con i genitori, cioè siamo tutti amici, non ci sono ruoli. La nostra ricerca ci dice che il 20% di ragazzi che fanno uso di queste sostanze, soprattutto il cannabis, quindi hashish e marijuana, lo fa perché la motivazione che adduce è quella che lo hanno fatto perché lo facevano i miei genitori. Quindi strutture stabili nelle scuole che possano essere un punto di riferimento per i ragazzi, ma che interessi in questa situazione anche la famiglia. Questo, come forse tante altre cose, ma comunque non è un problema che si può risolvere scindendo i più giovani dai loro genitori.
Grazie a Marco Scurria, presidente del Modavi Onlus, l'associazione di promozione sociale. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e buon lavoro, arrivederci.
Ed è il momento di salutarci, l'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente termina qui. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.